www.radiogio.it e la storia continua. 1941. Studenti, tutti a casa, c'è da festeggiare Pearl Harbor. Sono le 6 del mattino di domenica 7 dicembre 1941. Sembra una mattina come tutte le altre, ma proprio alle 6 la bandiera di combattimento nipponica sale sul pennone della portaerei Agachi, che comanda la formazione delle navi che stanno per sferrare l'attacco alla base americana di Pearl Harbor. Anche i marinai statunitensi, insonnoliti, sono sull'attenti per il loro alzabandiera. Sarà la solita domenica uggiosa passata a bighellonare sulle strade? L'ammiraglio Kusaka, che comanda la flotta del Sollevante, ha portato le sue navi a sole 190 miglia dalla base americana, in modo che gli aerosiluranti, i caccia e i bombardieri dispongano del carburante necessario al momento dell'attacco. Tutto è stato preparato con meticolosità. I piani sono stati studiati dal capitano di fregata Genda, che ha fatto costruire a Tokyo un modello in scala della base di Pearl Harbor, grande un centinaio di metri quadrati. C'è anche l'acqua che ha le diverse profondità, come nel porto, e una squadra di uomini in stivaloni ha compito di tenere aggiornata, per ora, la posizione delle navi statunitensi, seguendo le informazioni che arrivano attraverso i canali delle spie. Genda addestra reparti di piloti, scegliendoli uno ad uno, trovando i migliori. Modifica i siluri, studiando e costruendo speciali pinne stabilizzatrici adatte ai bassi fondali. Gli americani dormono il sonno dei giusti. Non si sono accorti neppure che, tempo prima, un piccolo aereo da turismo, noleggiato da un ufficiale nipponico in un aeroporto di Honolulu, ha fotografato tutte le installazioni. A bordo delle portaerei nipponiche i piloti indossano tute nuove di zecca. Il primo a partire sarà il capitano Fukida, al quale un ufficiale ha stretto sulla fronte la Hamaki, una striscia bianca, simbolo di fedeltà all'imperatore. A quell'ora l'ammiraglio americano Kimmel, che comanda la flotta del Pacifico, è già sveglio, pronto a dare gli ordini consueti. Ma chi può aspettarsi un attacco? La guerra è lontana, lontanissima. Rommel è stato ricacciato a Tobruk, i russi hanno arrestato l'esercito tedesco alle porte di Mosca. Eppure, già giorni prima, il 27 novembre, il capo delle operazioni navali americane aveva mandato a Kimmel un telegramma nel quale, dopo averlo avvertito circa la rottura delle relazioni diplomatiche tra Tokyo e Washington, diceva: avviso di guerra imminente. La prima ondata d'attacco su Pearl Harbor è costituita da 51 bombardieri in picchiata, 49 di alta quota e 40 aerosiluranti e 43 caccia. La corazzata americana California è colpita quasi simultaneamente da due siluri e da decine di bombe. Diventa un rogo immane. Le ondate di aerei nipponici si susseguono come se non avessero più aver fine. È tragico e quando si odiano i primi boati si pensa alle solite esercitazioni. Soltanto dopo parecchi minuti le radio interrompe le musiche mattutine e un annunciatore urla al microfono: l'isola è attaccata. Il porto di Pearl Harbor si trasforma in un inferno. Quando l'attacco termina, 5 corazzate, 2 incrociatori, 3 caccia, una nave officina e una nave appoggio sono adagiate sui bassi fondali. 300.000 tonnellate di naviglio sono immobilizzate. I morti americani sono più di 2.500. I giapponesi invece ritornano verso le loro porte aeree quasi indenni. Dei 353 aeroplani che hanno sferrato l'attacco di sorpresa, ne sono stati abbattuti soltanto 29. La sola fortuna degli americani in una domenica fatale è che le due grandi portaerei della flotta del Pacifico, la Lexington e l'Enterprise, stanno compiendo esercitazioni a centinaia di miglia dalla costa e non vengono neppure individuate. Rimarrà famoso l'episodio di un cappellano militare che sulla torre di una nave stava preparandosi a una funzione domenicale, quando gli esplose vicino la prima bomba. Il prete, con i parametri addosso, prese una mitragliatrice, la appoggiò sul leggio della Bibbia come un treppiede e cominciò a sparare. L'episodio diede origine a una canzone cantata poi durante tutto il conflitto. Onora Dio e passa le munizioni. Roosevelt sta pranzando nella sala ovale della Casa Bianca quando gli viene data la notizia. I biografi affermano che rimase freddo come un cetriolo. Il furore popolare è enorme. Sono le 14:55 del 7 dicembre quando il presidente annuncia al paese attraverso la radio che gli Stati Uniti sono in guerra. Anche l'Italia, nei giorni seguenti, dichiara guerra agli Stati Uniti. Pearl Harbor e le vittorie giapponesi che seguono fanno la gioia in Italia, soprattutto degli studenti. A ogni isola conquistata nel Pacifico le scuole si svuotano, i ragazzi si ammassano nelle piazze per inneggiare il tripartito. Mussolini si dice convinto che la potenza navale statunitense non esiste più. La verità è che gli americani, con sforzi sovraumani, riescono in alcuni mesi a rimettere a galla e a riportare in efficienza ben 4 delle 5 corazzate colpite dai giapponesi. Pearl Harbor non è stata così decisiva come i nipponici si aspettavano. Molti parlano di tragedia dell'incredulità. Un attacco era probabile, molto probabile. L'ammiraglio Kimmel e il generale Short, comandante la piazza di Pearl Harbor, sono infatti destituiti. Kimmel, parecchi anni dopo, lancerà una tremenda accusa contro Roosevelt, che secondo lui avrebbe deliberatamente spianato la via ai giapponesi per giustificare l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Certo che, se non è la tragedia dell'incredulità, Pearl Harbor è la tragedia dell'impreparazione. L'Inghilterra aveva mandato alla base americana un radar. Alle 6:45 di quella mattina l'operatore vide un punto luminoso sullo schermo, ma l'ufficiale di servizio non ritiene di doverlo segnalare perché non crede nell'efficacia del nuovo apparecchio. Un'ora dopo è la catastrofe. www.redigio.it e la storia continua.